è molto difficile, se non è impossibile, comunicare. Le comunicazioni sono interrotte già da parecchio tempo. E quello che noi abbiamo sentito l'altro giorno era stato questo attacco che è avvenuto nei pressi di Palma, a Fuji, ed è per la prima volta che viene attaccata questa zona, che è la zona direttamente interessata dal grande sviluppo economico, dai grandi giacimenti di gas che là si trovano. Quindi anche noi stiamo un po' sentendo quello che avviene un po' a distanza, perché mi trovo nella provincia di Nampula, la provincia confinante, e la mia missione è proprio al confine. Il distretto dove io mi trovo fa confine con la provincia di Capo Delgado, quindi anche da noi stanno arrivando centinaia e centinaia di sfollati che arrivano da là, e sono i loro racconti, le loro storie un po' che ci fanno capire cosa sta succedendo là. A livello locale, a livello di informazione, a livello giornalistico, qui in Mozambico, ecco, è molto difficile avere notizie attendibili, e praticamente fino all'anno scorso, ecco, non si parlava di questo, era molto difficile sentirne parlare, e quanto stava succedendo a Capo Delgado era definito un po' come gruppi di ribelli, gruppi un po' di giovani malcontenti della situazione, non sono mai stati definiti come Stato islamico, cosa che adesso sembra l'interpretazione più comune, insomma. Quindi ecco, noi stiamo raccogliendo un po' varie informazioni da varie testate giornalistiche, da chi sta comunicando da là. Io ho ricevuto l'informazione dell'attacco avvenuto da una persona che era con me l'altro giorno mentre facevamo distribuzione di alimenti in una zona proprio al confine, e che ha un amico in quella zona là, che lavora là in questi giacimenti, che ha comunicato l'attacco a Palma. Quindi ecco, sono comunicazioni che arrivano in modo molto spicciolo e così un po' alla rinfusa.
Cosa raccontano gli
Praticamente
sfollati?
gli sfollati raccontano storie veramente atroci, insomma. La maggior parte, molti, non dico tutti, molti hanno messo in atto questa fuga come una fuga preventiva, ecco, prima che succeda il peggio. In altri casi raccontano che dove è avvenuta la fuga dopo l'attacco, raccontano di incendi di case, dei campi, dei raccolti. Un paio di settimane fa sono uscite notizie di denuncia da parte di Save the Children, appunto, di decapitazioni non solo di adulti ma anche di bambini, per cui ecco, quello che si racconta sono storie di guerra, ecco, storie brutte che non sono certo belle, che fanno fatica loro stessi a raccontare. E oltre a quello che avviene lì c'è tutta la storia del cammino, cioè di gente che si mette in cammino con niente perché ha perso tutto e fa centinaia di chilometri per allontanarsi il più possibile da quelle zone là, per cui bambini spalla, o anziani, o mamme sole, la maggior parte sono donne con bambini che fanno centinaia di chilometri per sfuggire a quanto succede là, senza nulla, insomma. E arrivando in altre province o in altre zone, sono ospitate in famiglie altrettanto povere quest'anno per la situazione di fame diffusa che si sta vivendo, per il raccolto molto scarso dell'anno scorso, e per le piogge molto in ritardo e molto, molto scarse di quest'anno, per cui si accumula una disgrazia su un'altra disgrazia, e nonostante ci sia la bellezza dell'accoglienza nello stile africano di chi arriva e la porta è sempre aperta, quel poco che si ha si condivide, ma la situazione è davvero difficile in certi contesti, ecco.
Quali sono le ricadute sull'attività missionaria della Chiesa?
Ma le ricadute è difficile dirlo, primo perché in questo contesto di pandemia, anche qui, come forse anche da voi, la realtà missionaria, pastorale è ridotta ai minimi termini. Noi in questo momento abbiamo la proibizione di celebrare nelle cappelle, nelle chiese, per cui anche domani, giornata delle Palme, noi la faremo in forme private o con pochi cristiani, perché non è permesso riunire nelle cappelle. Quindi in questo momento la pastorale è già di per sé a rilento. Ci sarà il grande interrogativo, ecco, di come entrare queste persone. La gran parte sono persone musulmane che partono da là, ma ci sono anche cristiani che sicuramente sono in movimento in alcune comunità, come nella mia, soprattutto nella del centro del distretto che si chiama Memba, da non confondere con Pemba. Ecco, a Memba la comunità cristiana ha già, diciamo, dentro la comunità cristiana i pochi cristiani che sono arrivati da là, che sono scappati, sono stati accolti in questa nostra comunità.
Il paese è totalmente chiuso o no?
Non è totalmente chiuso, turisticamente parlando la cosa funziona, nel senso che è possibile entrare ed uscire, anche per visto di lavoro, per visto appunto business, è possibile entrare. È un po' più difficile entrare ultimamente, nell'ultimo anno e mezzo, come missionari, come organizzazioni non governative, è una cosa un po' più difficile. Siamo preoccupati per quanto sta succedendo, perché sta crescendo questo fenomeno del terrorismo, e come è appena avvenuto nei giorni scorsi, in questo ultimo attacco, dove hanno attaccato appunto una realtà a Palma che non era sguarnita dall'esercito mozambicano, c'era una presenza massiccia, hanno attaccato un hotel e una banca, anche mi sembra, da quanto ho sentito, con ulteriori ostaggi, per cui è un attacco organizzato, preparato, non fatto in modo così a caso, ma è mirato. Insomma, attaccare un hotel vuol dire voler attirare l'attenzione pubblica, come di fatto sta avvenendo, voi stessi state chiamando in questo momento. È un fenomeno che qui esiste già dal 2017, e questi attacchi, si parla di oltre 2000 morti, sono 700.000 gli sfollati in questo momento che sono scappati da là, solo nella nostra provincia sono 70.000, e quindi ecco, non sono numeri che hanno cominciato oggi o l'altro ieri per l'attacco avvenuto, ma chiaramente il fenomeno sta prendendo piede e non è più una questione mozambicana, ma chi sta muovendo i fili di tutto questo è una persona, o sono persone, insomma, chiaramente ben coscienti di quanto stanno facendo, e non si va alla rinfusa. È un fenomeno che sta crescendo ed è un fenomeno organizzato, alimentato dal punto di vista economico, delle armi e anche da parte dell'addestramento. Ecco, sono persone, tra cui ci sono chiaramente anche mozambicani, e che vengono chiaramente addestrati, perché appunto non sono attacchi che avvengono in qualche modo, sono attacchi ben organizzati e ben premeditati.
Che appello si sente di fare?
È difficile dire in questo momento, perché un appello internazionale forse non mi riguarda, non ne sono capace, e forse dipende molto dal governo locale, cioè il governo locale che può chiedere aiuto dal punto di vista internazionale. Sembra che questo sia un po' un momento difficile, si restio a farlo per non avere chiaramente altre presenze sul territorio. Non dimentichiamo che la zona di Cabo Delgado è la provincia assolutamente più povera come realtà del Mozambico e la più ricca in risorse naturali, e quindi ci sono degli interessi a livello economico molto molto grandi, con interessi presenti e con interessi di sottobanco, ecco, che non sono, diciamo, la luce del giorno, ma che esistono. Per cui dal punto di vista geopolitico è sicuramente una zona molto strategica, non solo per il Mozambico, non solo per l'Africa australe, ma diciamo a livello di economia mondiale, ecco, per quanto sta avvenendo lì. Per cui creare una confusione, diciamo così, anche a livello terroristico può creare delle salite o delle discese a livello economico di quanto si sta estraendo lì. Ecco, uno di questi attentati avvenuto nei giorni scorsi è coinciso casualmente o dovuto anche a questo, non si sa, perché la Total, appunto l'impresa di estrazione, ha ripreso i lavori di costruzione per appunto entro poco tempo cominciare l'estrazione del gas, quindi dopo averli sospesi per i disordini che c'erano stati in passato sempre per attacchi terroristici, attualmente avevano ripreso, ma è proprio ieri è arrivata la comunicazione che stanno evacuando tutto il personale di nuovo e hanno sospeso tutto, per cui ecco, chiaramente chiaramente è facile capire che ci sono anche altre strategie che si muovono.
Esattamente un anno e mezzo fa il Papa visitava il Mozambico nel suo viaggio apostolico che lo portava in Africa Australe. Che ricordi ha di quella presenza? Come può essere utile anche ricordarla in questo frangente così pericoloso?
Il Papa aveva creato una bella aspettativa, nonostante sia stato un passaggio molto rapido. Lui non ha visitato il Mozambico se non direttamente la capitale, Maputo, che come sapete è al sud del paese, dall'altra parte insomma di tutto quello che sta avvenendo. Gli era stata fatta la proposta anche di visitare altre zone, ma il tempo era molto ristretto, il programma non lo permetteva. Però ecco, aveva creato a livello, almeno a livello di chiesa, di cristiani, una bella ventata, insomma, ecco, anche a livello politico stasera ha sentito questa presenza, qualcuno aveva un po' malignato che forse sarebbe diventato un motivo, un pretesto di propaganda politica, forse lo è anche stato, ma aveva sicuramente creato un bel movimento e soprattutto ecco dove è stato accolto al sud sono stati giorni molto intensi, molto vivi. In questo momento chiaramente l'appello che si può fare, di almeno per voi che siete lì, ecco, di poter divulgare quanto sta succedendo, perché appunto stiamo parlando di ormai 700.000 sfollati, 2.000 morti da quando sono iniziati gli scontri, per cui i numeri parlano di una catastrofe umanitaria, insomma, per cui è necessario che si prenda atto di questo e che almeno lo teniamo presente, ecco, come società, come chiesa, come capacità appunto di tenere presente quanto avviene. Ecco, al di là dell'attacco dell'hotel che c'è stato in questi giorni a Palma, o la settimana scorsa quell'altra delle denunce dei bambini sgozzati, insomma, che fanno sempre un po' notizie forti, perché sicuramente sono drammi molto, molto forti, ma non possiamo dimenticare i tanti bambini che probabilmente sono morti per strada, camminando ore e ore senza niente da mangiare nel corso di questi 3 anni e che stanno tuttora formando buona parte di 700.000 sfollati, per cui è un dramma che si continua a ripetere giorno dopo giorno.
Qual è la sua opera primaria nella missione dove vive?
La nostra opera primaria è sempre quella che era Gesù Cristo, tentare di annunciare la buona novella, e annunciare la buona novella in un tempo come questo, dove si parla di pandemia, anche qui non si parla, ma c'è, esiste, dove non ci sono chiaramente le misure, le capacità, le possibilità che esistono in altri paesi, dove si parla di una fame tremenda quest'anno che sta facendo più vittime sicuramente della pandemia, dove si parla di terrorismo islamico, dove si parla di un'inflazione che è alle stelle. Qui la sfida è l'annuncio della buona novella, della speranza, e fra una settimana dire che Gesù Cristo è la vita, insomma, dentro tutto questo. E dirlo in un contesto in cui la gente fa sì, no, in questo momento un pasto al giorno è molto magro, molto povero, è una bella sfida. Per cui quello che si tenta di fare è rendere presente questo Cristo che anche oggi sicuramente non ha qualcosa da dire, ma ha molto da dirci davanti a tutto questo.
Che Pasqua sarà?
La nostra Pasqua sarà una Pasqua, come ho già detto prima, per le restrizioni governative, sarà una Pasqua consumata nel Cenacolo, probabilmente una Pasqua più originale, più vera, non avrà né incensi né candele, non avrà niente di tutto questo, forse non avrà neanche le cerimonie più normali delle benedizioni del fuoco, della vigilia, dell'acqua, perché sarà una Pasqua celebrata nelle case, la gente celebrerà per conto proprio, in piccoli gruppi che si riuniranno in qualche verano di qualche casa e celebreranno la Pasqua in questo modo, forse ricorderà molto la Pasqua ebraica, della liberazione del popolo di Israele in quel momento in cui veramente si è consumata la salvezza del popolo, per cui forse libereremo la Pasqua dagli schemi tradizionali e soliti, anche per noi qui, la renderemo una Pasqua familiare, fatta di semplicità e fatta soprattutto ecco, di questa di questo ascolto della parola che si rende viva e risorta anche oggi.
Cosa potrebbe disinnescare questo clima di violenza inaudito?
Il rischio molto forte è che ci sia un disegno ben preciso, come dicevo prima, e non è casuale quello che sta avvenendo. Nel 2017 erano piccoli scontri fatti in villaggi sperduti, piccoli, piccolissimi villaggi. Oggigiorno non sono più piccoli villaggi, si è passato ancora l'anno scorso a villaggi più grandi, a punti strategici. Il punto più strategico conquistato era stato il porto di Mosingo da Praia, un punto strategico. E adesso si parla di centri importanti come Palma, che è sicuramente il fulcro economico di quella provincia, e varie volte hanno tentato di entrare a Pemba, la città capoluogo, per cui qualcuno ha cominciato a dire che ci possono essere o che probabilmente ci sono altre cellule nelle province accanto di Niassa, Nampula, che stanno operando per espandere quanto l'AGI ha iniziato e che non comprende più qualche villaggio, ma praticamente tutto il nord in questo momento è zona deserta quasi.